Buonasera a tutti, si sente? Si sente, si sente. Dicevo, il prossimo appuntamento grande dopo la Tuile c'è, quest'anno si riprende dopo la pausa a causa della pandemia e si riprende il Pestum che sarà dal 18 al 21 novembre. Le iscrizioni si apriranno alla Tuil, come sapete, si va da ritiro a ritiro, quindi alla Tuil ci saranno le schede per Pestum 18-21 novembre. Bene, riprendendo un po' quello che il Signore ci ha detto ieri sera, che terminava il Vangelo del giorno, terminava e parlava in parabole, però poi a loro in privato spiegava ogni cosa. E per noi cosa significa questo in privato? Il Vangelo è tutto cifrato. Quindi bisogna saperlo spiegare, saperlo interpretare, bisogna sapere. E questo va bene, non tutti ci riescono, però in privato il Signore può spiegarci ogni cosa. Quando è questo privato? Adesso. Adesso io farò l'introduzione con la 32ª domanda di Gesù. Poi entreremo in privato, ognuno di noi entrerà nella sua stanza tonda, ognuno di noi sarà solo con se stesso e ascolterà quello che il Signore vuole spiegare e soprattutto cercheremo di capire cosa rispondere a Gesù. Stiamo facendo le domande di Gesù e specialmente stasera prenderemo un passo dove Gesù proprio dice chiaramente rispondetemi. Bene, iniziamo la catechesi, ma per questo ho bisogno di ricollegare. Boh, proverò così, vediamo come va. Senza collegare il Bluetooth. Ok, proviamoci. Dal Vangelo di Marco. Andarono di nuovo a Gerusalemme e mentre egli si aggirava per il tempio, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farlo? Ma Gesù disse loro: vi farò anch'io una domanda, e se mi risponderete, vi dirò con quale potere lo faccio. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi discutevano tra sé dicendo: se rispondiamo dal cielo, dirà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini? Ma temevano la folla, perché tutti consideravano Giovanni come un vero profeta. Allora diedero a Gesù questa risposta: non sappiamo. E Gesù disse loro: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. È la prima volta che faccio un'omelia su questo brano, perché questo brano non si trova in nessuna domenica. Quindi, non essendoci nessuna domenica, generalmente non viene proposto al pubblico. Però è un passo molto interessante, specialmente per noi che facciamo le domande di Gesù, che per ben due volte Gesù dice in questi pochi versetti: vi farò una domanda, rispondetemi. E a seconda da come noi rispondiamo, poi lui dirà qualcos'altro. Allora, ci troviamo nel tempio. Gesù cammina nel tempio liberamente e non si dice che ci siano gli apostoli accanto a lui. Cammina da solo e gli si avvicinano i rappresentanti del Sinedrio. Rappresentante del Sinedrio, la massima autorità di quel tempo sono i sommi sacerdoti, gli anziani e gli scribi. E detto plurale sembra quasi che sono 71 i membri del Sinedrio, sembra che tutti i 71 siano andati da Gesù, ma non è possibile, sono dei rappresentanti, una delegazione, però si sottintende che tutti sono d'accordo con questa domanda da fare a Gesù, gli si avvicinano e sono gli esponenti del potere religioso e politico, i sommi sacerdoti, quello legale, intellettuale, che sarebbero gli scritti, i teologi, e quello economico, gli anziani, i grandi proprietari terrieri o l'aristocrazia civile. Quindi diciamo i massimi esponenti del più grande tribunale o della più grande aggregazione giudaica si avvicina a Gesù per fare una domanda. Quindi è una commissione ufficiale col proposito di indagare. Loro si considerano l'autorità legittima avallata da Dio. Per questo si ritengono in diritto di sottoporre Gesù ad un interrogatorio e non vengono a dialogare con Gesù in maniera amichevole, né a informarsi sui motivi che lo portano a operare così. Vanno perché hanno intenzione di smascherarlo come un falso profeta, oppure prendere dalle sue parole qualche cosa per poterlo denunciare e condannare. Non gli riconoscono nessuna autorità, manco per ipocrisia gli dicono maestro o usano qualche formula di cortesia, desideremmo rivolgerti una domanda, ma vanno in maniera diretta e brusca e gli rivolgono due domande. La prima è: con quale autorità tu agisci così? E chi ti ha dato questa autorità per agire così? Loro vogliono capire l'origine di tale autorità. Il tono in greco è dispregiativo, come se Gesù fosse l'ultima persona che è incaricata di fare quello che stava facendo. Quindi si avvicinano con questo modo brusco e dispregiativo e vogliono sapere perché già Gesù dalla gente gli viene riconosciuta un'autorità. Se siamo nel Vangelo di Marco e se vi ricordate già nei primi capitoli quando Gesù comincia a parlare l'insegnamento che lui fa in sinagoga, la gente dice: ma quest'uomo ha un'autorità, una unzione che i nostri scribi, i nostri maestri ufficiali non hanno. Quello che dice si capisce, arriva al cuore, mentre quello che dicono i nostri teologi non si capisce, non arriva al cuore e soprattutto ci lega, ci ammanetta. Quindi riconoscono a Gesù un'autorità e nella guarigione del paralitico questa autorità sentono che viene da Dio, perché c'è una liberazione, quest'uomo dalla paralisi comincia a camminare, Gesù perdona i peccati, tanto che Gesù questa autorità la passa, addirittura non la tiene per sé, la passa ai suoi apostoli per la liberazione dei demoni. Quindi Gesù sta provocando una specie di terremoto nell'ambiente giudaico, specialmente nelle autorità. Più che altro vogliono sapere i titoli che ha Gesù per agire così. Sanno che è il figlio del falegname, sanno che non ha studiato nelle scuole rabbiniche, come aveva fatto ad esempio Paolo, che era studiato alla scuola di Gamaliele, e quindi Gesù non ha nessun titolo di studio, nessuna cosa, e allora quello che presenta Gesù è soltanto dal punto di vista profetico, carismatico, e quindi non ha credenziali se non quelle dettate da quello che lui sta facendo, dalle sue liberazioni, dalle guarigioni, dai segni e miracolosi. Fanno queste domande, Gesù non è il tipo che si lascia impressionare. Gesù risponde loro con un tono brusco, in risposta, per dire: io non mi sto facendo spaventare da voi. Quindi Gesù si può dire che risponde in questa maniera brusca, con autorità, in maniera autorevole. I dirigenti hanno fatto due domande a Gesù. Gesù ne pone una sola e le sue risposte sono condizionate dalla risposta che darà loro. Rispondetemi, dice Gesù, manifestando implicitamente di possedere un'autorità superiore a quella dei dirigenti. Gesù ha perfettamente capito che gli inquisitori vogliono trascinarlo sul terreno giuridico, nel quale Gesù appunto è deficitario, mancando di titoli ufficiali che sostengono il suo operato. Quindi la cosa si perde. E allora Gesù si colloca su un altro terreno, quello profetico e carismatico, e riprende il battesimo di Giovanni. Se i dirigenti avessero riconosciuto che Giovanni, in mancanza di titoli ufficiali, perché pure Giovanni non è andato alle scuole ufficiali, era figlio del prete, figlio di Zaccaria, ma non ha fatto l'iter normale. Giovanni era un profeta, era una persona carismatica. Quindi, se accettavano Giovanni, di per sé, di conseguenza, si poteva accettare anche Gesù. Ma Giovanni Battista, che viene menzionato, che viene riportato il battesimo, proponeva questo emendamento, proponeva questo cambiamento di vita. Se voi volete essere in grazia di Dio, dovete abbandonare il vostro passato da peccatori ed entrare in questa comunione di vita con Yahweh, con Dio, proprio a partire dal, lui diceva, cessate di fare il male e imparate a fare il bene. Quindi, e lo diceva anche alle autorità, se vi ricordate addirittura le apostrofa, razza di vipere, e voi chi vi ha detto di venire qui se poi non cambiate vita? Difatti loro non hanno cambiato vita e non hanno accettato il messaggio di Giovanni Battista, perché accettare il messaggio di Giovanni Battista significava cambiare vita, lasciare andare il potere e mettersi a servizio, così come proponeva Gesù, mentre loro continuano a sfruttare la gente, a mangiare e le pecore grasse, dirà poi, come diceva Ezechiele, che è ripreso da Gesù, le pecore, ammazzare le pecore grasse e lasciar perdere le pecore malate. Quindi loro sono proprio nell'impasse e i dirigenti si mostrano incerti su questa alternativa, non sanno che cosa dire perché si ritrovano deficitari. E allora, cosa fare? Se loro dicono sì, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo, perché non gli avete creduto? Se dicono no, non veniva dal cielo, hanno paura della folla. Siamo nel tempio, siamo nella festa, c'è tanta gente, quindi ci può essere facilmente una rivolta, ci può essere facilmente botte, e allora hanno paura. Addirittura Gesù li mette in queste dinamiche di paura perché poteva trascinare la folla contro di loro. E allora essi rispondono scegliendo di non rispondere. In pratica scelgono e dicono: non lo sappiamo, mostrando la loro malafede e il loro predominio dell'interesse personale. Ma la loro risposta, che è una ritirata, li giudica, smascherando le loro vere intenzioni. Attenzione, molto importante, perché Tanto nella risposta evasiva dei dirigenti dicono a Gesù, quanto nel rifiuto di quest'ultimo di rendere conto a loro del suo operato, dice loro, l'Evangelista usa nuovamente il presente storico per sottolineare che queste situazioni ci saranno sempre nella Chiesa. Quindi non illudiamoci che se predichiamo bene, se viviamo una santità evangelica, ci batteranno le mani. Anzi, ci sarà chi vive il potere, chi vive l'autorità come potere e cominceranno a indagare, a cercare di farti cadere, perché significa che gli trema il terreno sotto i piedi. E quindi in questo presente storico ci toglie ogni illusione di vivere, ecco, dicevo ieri, se volete vivere in questa pace, in questo nirvana, fatevi buddisti, anche se penso che tra i buddisti ci siano problemi, almeno così non c'è. Però se vogliamo seguire Gesù, Gesù ci ha detto chiaramente che quello che hanno fatto a lui lo faranno anche ai discepoli autentici di Gesù. Adesso, senza entrare in cose personali, ognuno di noi può farsi una domanda. E comunque Gesù li riduce al silenzio, perché Gesù entra in un dialogo cercando di farli ragionare. Nel commento che farò domani mattina sulla parola del giorno, c'è proprio il passo di Gesù che dice: chi ti percuote sulla guancia destra, tu offri la sinistra. E mi piace riprenderlo perché da una parte, più volte ho detto che abbiamo due guance, quindi diamo due possibilità. Ma Gesù parla di destra e di sinistra. Poteva dire chi ti percuote sulla guancia, tu porgi anche l'altra. Ma Gesù, quando l'unica volta che viene percosso sulla guancia, che gli dà uno schiaffo, e se voi ci fate caso, chi vi dà uno schiaffo ve lo dà sempre sulla parte sinistra. Allora, la destra è soltanto se ti danno un marrovescio. Allora, noi abbiamo imparato l'importanza di destra, sinistra. Chi ti percuote sulla parte destra, sulla tua parte spirituale, offri anche l'altra, cioè rispondi, cerca di fare ragionare il tuo interlocutore. Che sarà difficilissimo, perché questi non è che si sono convinti, si sono zittiti, sono rimasti. Però la parola crea, come si diceva, e tu getti un seme, o dormi, o vegli, o c'è il sole, o splende, questa parola macina dentro. Uno la può accogliere o la può rifiutare. Se la accoglie c'è la conversione, se la rifiuta ci sarà la persecuzione. Ma noi siamo invitati a questo. Le domande di Gesù, che domande ci pone questo brano? Le domande che ci pone questo brano, anzitutto, con quale autorità? L'autorità fa riferimento a potere, forza, dominio, capacità di imporre leggi e giudicare. In italiano noi abbiamo autorità e quella persona è un'autorità, però abbiamo anche autorevole. Allora, in ebraico la parola autorità significa farsi simile a. Allora, la domanda è: siamo autoritari o autorevoli? Viviamo la nostra vita con autorità, cercando quei piccoli poteri, quella piccola forza, quel piccolo dominio e quella capacità di imporci sugli altri? Oppure ci facciamo simili a Gesù. Ci facciamo simili a Gesù. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Vivere la propria vita con autorevolezza significa farsi simile a, o ti fai simile al diavolo, che gli dice a Gesù, vedi tu questi regni, sono tutti miei, se tu mi adori, cioè adori, vivi il potere, tutto sarà tuo. Oppure, con autorevolezza, cioè ci facciamo simili a Gesù, dove il regno di Dio non è fatto di cose materiali, ma di questa effusione dello Spirito e viverla continuamente. Quindi questa è la prima domanda, con quale autorità viviamo la nostra vita? Il secondo è il battesimo di Giovanni. Il battesimo di Giovanni è previo al battesimo di Gesù. Il battesimo di Giovanni è rinunciare al passato, ad un passato peccaminoso. Quindi, ma non significa i peccatuzzi o i peccati che abbiamo fatto, perché quelli continueremo a farli, colpe, mancanze, sbagli, ci saranno fino all'ultimo giorno della nostra vita. Il battesimo di Giovanni, rinunciare al passato, significa rinunciare a tutte quelle scuse che noi mettiamo oggi per non vivere la nostra vita. Quindi, sono stato nell'incubatrice, mio padre è stato un cattivo papà, mia mamma è stata una cattiva mamma, ho avuto tanti amici cattivi e c'è stato faccia nella mia vita, e così. Bisogna rinunciare. Il battesimo di Giovanni è immergerti nell'acqua e uscire una persona nuova, e qui si aggancia il battesimo di Gesù. Il battesimo, mentre il battesimo di Giovanni era una rottura al passato, il battesimo di Gesù è il battesimo che dovrebbe essere il nostro, è al futuro. Gesù, quando viene battezzato, non ha nessun peccato preesistente, ma nel battesimo lui accetta la sua missione. Tu sei il figlio mio, l'amato, quindi vivi la missione da amato. Allora, il battesimo di Giovanni significa rinunciare al passato per poter vivere sta benedetta effusione dello Spirito, significa vivere il nostro futuro, perché vivere la nostra vita come figlio di Dio. Tu sei il figlio mio, amato. Allora, vivere con l'autorevolezza di essere sacerdote, re e profete, vivere da Dio, vivere la profezia, vivere il sacerdozio battesimale, che non è il presbiterato che c'ho io. Io c'ho il sacerdozio che si chiama in italiano presbiterato, l'anziano. Il prete dovrebbe essere l'anziano che guida la comunità. Adesso gli anziani li portiamo alla casa di riposo, noi ne abbiamo tre in casa di riposo, ma nella Bibbia l'anziano è quello che conosce la vita, no perché l'ha studiata da qualche parte, ma perché l'ha vissuta. Mi diceva mia nipote, ma non è, dice, io sono vecchia ormai, quindi le cose le so da vecchia, ma le posso, questa significa dire da vecchia, dall'esperienza. Vivere l'esperienza. Ecco allora il battesimo di Giovanni e il battesimo di Gesù. Noi, e se noi non viviamo il battesimo di Giovanni, il battesimo di Gesù è come l'effusione, si attacca a questa effusione, poi al primo scrollone, alla prima crisi, alla primo ritorniamo di nuovo. E sono stata in incubatrice, e sono nato con il forcipe, e mio padre, ecco, ma lascialo stare, dice Antonietta, anima buona, dice, ma perché ancora continua a insultare, parlando di una persona della fratella, perché continua a insultare ancora suo povero papa? Ormai lascialo andare, ormai sei fatta adulta. Ecco, questo è il battesimo di Giovanni. Allora, abbiamo detto stop a questo passato? No, perché per me, che io ascolto tante persone, gira e rigira e prendiamo la scusa di questo passato. No. Devi vivere da amato, tu sei più forte di qualsiasi cosa, anche di qualsiasi ricordo del passato. Ricordiamoci che lo Spirito Santo cambia il passato. Lo cambia. E allora ci vogliamo credere che questo passato lo cambia? Come lo cambia? Quello che è fatto, cambia l'interpretazione, tutto quello, e Filippesi 1:19, tutto quello che mi accade è per il mio bene. Allora, che bene ho avuto dall'incubatrice, che bene ho avuto da questo papà, che bene ho avuto da questo collega e così via. Devi vedere il bene. Terza cosa, Gesù dice chiaramente rispondetemi. L'altra mattina sentendo Anna Mazzonselli mi diceva: che tema c'è per la Twill? Ho detto: non lo so, io ancora ci comincerò a lavorare a luglio, ma forse ancora abbiamo tutte queste domande di Gesù. Ma no, io voglio risposte, l'ha detto scherzando, però è vero, noi vogliamo risposte. Ma purtroppo Gesù non ce le dà le risposte, Gesù ci chiede risposte, ma la parola bella, rispondetemi, in greco significa esprimere l'atteggiamento di fare distinzione e di separare bene le cose dentro di noi. Cioè, rispondetemi, risposta, significa una decisione chiara, sincera, autentica fino in fondo. E Gesù gli dice per due volte: uè, belli, rispondetemi. Questa, ma la risposta non te la può dare nessuno. Quante volte andiamo dal prete e cerchiamo delle risposte, quante volte mi dicono che cosa devo fare? Io lo so quello che farei nel tuo caso, ma lo devi capire tu, perché se no te lo dico io, la buonanima, ancora vivo, padre Gentili, quando gli andai e mi insegnò la preghiera del cuore benedetto quel giorno, e mi disse: no, io non te la posso dare, la devi cercare dentro di te. Quindi rispondetemi significa fare una cernita, così come faceva Maria. Ecco la preghiera del cuore, ecco fermarci, ecco ascoltare quello che io voglio veramente. Cosa devo rispondere a Gesù? Cosa devo rispondere a te? Ecco perché Gesù fa le domande, e questa è la 32esima domanda del Vangelo di Marco, ma se noi scorriamo tutte le precedenti abbiamo visto quante domande Gesù ha posto e continua a porre nella nostra vita. Dobbiamo lasciarci attraversare dalle sue parole, dalla sua parola, e tirare fuori le decisioni importanti della nostra vita. Attenzione, la radice ebraica della parola risposta è una meraviglia, perché la risposta nella radice ebraica c'è miseria, povertà, afflizione, umiltà. Allora, la vera risposta non è quella che dà la mente. Se io ti faccio una domanda, tu mi rispondi con la tua testolina e va bene, ma la vera risposta è quella che viene dal profondo, è quella dell'umiltà. Dell'umiltà, no, io sono umile. Umiltà significa povertà, e l'umiltà significa questa nostra considerazione della nostra pochezza, perché tutti noi lo sappiamo. Poi abbiamo sempre queste maschere oppure questi piedistalli, ma la vera risposta viene dal profondo, nella nostra povertà, nella nostra afflizione. Ha guardato l'umiltà della sua serva, e quindi questa risposta ci porta all'ascolto. Allora quindi noi possiamo rispondere seguendo i vecchi modi di pensare, oppure rispondere ascoltando la nostra povertà, quello che c'è nel profondo. E poi per ultimo, l'ultima domanda, discutevano tra loro. Quindi sommi sacerdoti, scribi, quindi teologi, anziani, discutono fra loro. E questo parlare attraverso, ma che significa per un'interpretazione più profonda? Che dentro di noi abbiamo il teologo, noi abbiamo l'anziano, noi abbiamo le grandi autorità, tutte queste cose le abbiamo dentro di noi, e non riusciamo a dare una risposta univoca. Ricordiamocelo, quando due o tre si metteranno d'accordo, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Due o tre, mente, cuore, psiche. La mente dice una cosa, la psiche ne dice un'altra, il cuore ne dice un altro. Ecco, questo parlare, discutevano fra loro. Noi discutiamo dentro di noi, non riuscendo a dare una risposta univoca. Se prevale il cuore, e allora abbiamo quelle risposte del cuore. Se prevalgono le nostre ferite, allora abbiamo la risposta reattiva, reagire da una ferita. Se la mente, abbiamo quelle risposte belle, confezionate, che non, per carità, valgono, però sono sempre quelle della mente. Discutevano fra loro. Noi discutiamo, dobbiamo riuscire a fare un'unica risposta per essere persone decise. Cosa vuoi? Oggi è stata una giornata molto difficile, parlando con diversi preti per alcune situazioni, ma è stata una cosa così stancante, perché si è confusi, ma no, ma Gesù indurì il suo volto. Quando Gesù va verso Gerusalemme, sa che lì incontrerà il conflitto. La vita è questa, ragazzi, non possiamo fare. E indurì il suo volto. Qual è il tuo fine? Qual è il tuo obiettivo? Dove stai andando? Da che parte ti dirigi? Se tu sei sicuro, boh, vai. Poi incontri difficoltà, incontri conflitti, incontri persecuzioni, incontri cose che non vanno, ma fa parte della vita, sia che sei prete, sia che lavori in posta, per carità, sia che lavori all'università, i colleghi professori, ovunque. Però ecco, tu devi sentirti il figlio amato dal Signore e avere un obiettivo e dirigerti verso questo obiettivo. Stamattina sentivo che un pescatore è stato risucchiato da una balena. Da una balena poi si è mosso dentro, la balena ha fatto uno starnuto e lui è uscito fuori. Può capitare pure che ti risucchiano le balene, ma come Giona, poi verrai ributtato sulla spiaggia e troverai cucù, sono qui, vai a Ninive. Noi abbiamo una missione da compiere. Qual è la tua missione? Che non significa fare grandi cose. Quando è morta mia madre, il giorno che è morta, io ho fatto la preghiera del cuore e il Signore mi ha dato Giovanni 17:4. Signore, io ho fatto la missione che tu mi hai... Padre, le parole di Gesù, Padre, io ho fatto la missione che tu mi hai dato da compiere, adesso vengo a te, accoglimi con quella gloria che avevo prima che il mondo fosse. Che io l'ho applicata a mia madre, ma che cosa ha fatto di straordinario? Si è sposata, ha fatto 4 figli, li ha educati, andava in chiesa, non è che ha fatto cose straordinarie, niente. Ha creduto che quella era la sua missione. Ve lo dico perché tante volte noi pensiamo che questa missione deve essere qualcosa di fantasmagorico. Ma vivere quella vocazione che ti sei scelto, ti sei sposato, garantisci tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, il tuo lavoro, non ti sei sposato perché nessuno ti ha voluto, va bene, lo stesso, vivi, non voglio offendere nessuno, per carità, vivi quello che è. Sì, in questa terra il profumo di Dio. Ed entra nella sala del banchetto, entra nella sala della festa, vivi la festa, vivi la tua vita come una festa, scegliela, e non fare come il figlio maggiore della parabola, Signore che non entra perché è invidioso del fratello, entra, vivi la tua vita come questo figlio amato. Queste sono le domande. Adesso andiamo